seguiamo sempre il nostro programma. Grazie, è difficile parlare dopo aver sentito Mazen Armada dire queste cose, bisogna stare zitti per un po', però dobbiamo chiedere a Germano Monti di fare il suo intervento. Germano Monti del Comitato Caleb Bakrawi.
Difficile parlare dopo Mazen, ma bisogna farlo perché lui ha una missione, che è quella di raccontare a tutto il mondo quello che è successo, quello che ha visto. Noi possiamo parlare di missione, ma di dovere sì, abbiamo un dovere di non lasciarlo solo, di non lasciare solo lui e i siriani che continuano a resistere sperando in un domani diverso, sia quelli che sono dovuti scappare dalla Siria come Mazen, sia quelli che sono rimasti lì. E questo dovere dobbiamo esercitarlo, perché a 6 anni dall'inizio dei moti rivoluzionari in Siria, che va ricordato, hanno fatto parte di quel grande movimento partito dalla Tunisia, che ha attraversato l'Egitto e tutto il mondo arabo, unificato in tutte le sue componenti dalle stesse richieste: libertà, democrazia, dignità. E noi questo movimento non lo abbiamo capito, perché se per la Tunisia c'è stata attenzione e interesse, ma già quando questa ondata è arrivata in Egitto sono cominciate i distinguo, sono cominciati a dire ma che cosa sta succedendo, ma se va via Mubarak arrivano gli islamisti, i fratelli musulmani, gli estremisti, quelli. Quando la cosa è arrivata in Siria ci è voluto poco perché prendesse piede una, come si dice oggi, una narrazione che ha negato addirittura le ragioni e la realtà di quello che stava succedendo. Voi pensate soltanto che, a parte, ci sono dei miserabili che dicono che queste foto non sono vere, che questa roba, se voi vi fate un giro su internet, digitate Cesar picture, Cesar Siria, troverete i primi posti, siti, blog, anche importanti, dove si dice tranquillamente che questa roba non è vera, che le foto riprendono forse degli incidenti stradali, della gente, addirittura dei militari uccisi da terroristi, o sono state girate a scattare su set cinematografici. E il nostro dovere è quello di aiutare Mazen, che non è un attore, è uno che questa roba qui l'ha vissuta sulla propria pelle. Il nostro dovere è quello di aiutare Mazen e quelli come lui a far conoscere la verità di quello che è successo, perché questa verità ci riguarda direttamente. Se noi non siamo capaci di guardare in faccia quello che sta succedendo, come diceva qualcuno all'inizio di questa giornata, a 3 ore di volo da qui, non siamo capaci neanche di affrontare i nostri problemi, perché uno dei nostri problemi è dato proprio dalla non volontà di fare qualcosa rispetto a questo, forse perché non possiamo ammettere che a decenni e decenni di distanza si sta ripetendo sotto il nostro naso quello che qualcuno ha vissuto anche qui in Europa. Perché io penso che tutti quanti, guardando queste foto, avete richiamato immediatamente alla mente quello che abbiamo visto tutti da bambini sui libri di storia, quello che si vede nei documentari bianco e nero che è successo qui, no? E queste foto servono anche ad aiutare noi, non soltanto ad aiutare i siriani come Mazen a far conoscere quello che sta succedendo, ma anche a prendere coscienza dei nostri livelli di cultura e di democrazia. Perché queste foto in Italia sarebbero dovute arrivare 2 anni fa, quando hanno fatto il giro del mondo, quando sono state esposte al Museo dell'Olocausto a New York, quando sono state esposte al Parlamento Europeo, quando sono state esposte in Inghilterra, in Francia. Queste foto sarebbero dovute arrivare anche qui, alla Camera dei Deputati. Ma la Presidente della Camera dei Deputati, o Presidenta, come si dice, Laura Boldrini, si è opposta, perché queste foto, con la motivazione, queste foto sono troppo crude, sono troppo forti e avrebbero potuto disturbare le scolaresche che abitualmente visitano la Camera dei Deputati. Dicevo prima al corrispondente della TV locale qui che, in base a questo principio, allora noi non avremmo dovuto vedere le foto dei campi di concentramento di Auschwitz, di Dachau e di Mauthausen, perché la sola differenza tra quelle foto e queste è che quelle sono in bianco e nero e queste sono a colori. Insomma, queste, in base a questo principio, il Presidente del Senato Grasso invece avrebbe meno fantasia, disse, si inventò che non c'erano sale adatte per esporla. Il risultato è che questa mostra è arrivata qui in Italia con anni di ritardo rispetto al resto del mondo, grazie all'impegno di di un gruppo di amici, fra cui due sono qui, e soprattutto di, dell'associazione come Amnesty International. Dico solo Amnesty perché non ricordo mai tutte quante, ma mi riferisco anche a tutte le altre, la Fox, il Ponte Pedicera, che hanno assunto questo impegno, e grazie anche alla collaborazione di associazioni come Onsur ed altre in giro per l'Italia, di università come questa, che hanno, o di comuni come quello di Napoli e quello di Udine, che si sono resi conto dell'importanza, ma per noi, ripeto, non tanto per i siani, del poter vedere queste immagini, poter guardare in faccia questa realtà. Dico per noi perché nessuna società cresce nella menzogna, nessuna società può crescere non nell'ignoranza, però nella negazione della realtà. E oggi, a 6 anni di distanza, e con tutto quello che abbiamo potuto vedere, perché poi guardate, queste foto sono una piccolissima parte di quelle che sono visibili su internet, in rete, da tutte le parti, con tutto questo noi e con tutto quello che sappiamo, perché poi non è vero che non c'è l'informazione c'è, bisogna a volte andarsela a cercare, ma insomma quello che sta succedendo in Siria è abbastanza evidente a tutti, e nonostante questo noi siamo ritrovati nell'anniversario, nel 6° anniversario dell'inizio della rivoluzione in Siria, con i quotidiani italiani, 2 grossi quotidiani che hanno aperto l'edizione di ieri, tra l'altro ieri non ricordo, con un'intervista a Bashar Assad, che forse se avessero intervistato, non so, il presidente del consiglio inglese o svedese avrebbe avuto senso fatta in quel modo, ma non si può intervistare un criminale in quella maniera, non si può intervistare un criminale mettendo in luce la cravatta di Hermès senza porgli alcuna domanda, accettando in altre parole le regole imposte al dittatore. Io, non è mai successo, non so se avete letto il colloquio con Mussolini, chi ha scritto quel libro ha posto anche delle domande difficili, dure, per fare un esempio storico, insomma. Vedete la vergogna di questi 2 quotidiani, il Fatto Quotidiano e Avvenire, che aprono con questa intervista realizzata da giornalisti messi a tappetino, che hanno accettato il protocollo imposto dai servizi di sicurezza di Assad, che hanno accettato di fare le domande che Assad gli chiedeva di fare. È una cosa che secondo me, poi Riccardo ne parla meglio perché è il suo mestiere, è una pagina vergognosa del giornalismo in questo paese. Non è la sola, cominciò Monica Maggioni a fare un'intervista simile addirittura su una Repubblica. E questo è grave perché chi legge quell'intervista non si rende conto che non si ha a che fare con un normale capo di Stato che sta affrontando una situazione difficile e sta affrontando il terrorismo. E anche a questo proposito andrebbe ricordato, visto che è proprio il 6° anniversario, che se oggi abbiamo a che fare con l'ISIS, ha ragione Mazen quando dice, e anche questo grazie a Assad, perché dopo le prime manifestazioni, le prime feroci repressioni, qualcuno ricordava, venne fatta un'amnistia in Siria, che qui venne sbandierata come la volontà del regime di venire incontro alle richieste dei manifestanti. Peccato che con quell'amnistia vennero messi fuori tutti i jihadisti, gli estremisti islamici che erano stati messi in carcere nel periodo che veniva ricordato prima, quando il regime di Assad collaborava con gli Stati Uniti, con l'Organization per torturare quelli che non si potevano torturare in Occidente, vennero messi fuori tutti quelli e massacrati gli oppositori laici, democratici, i difensori dei diritti umani che restavano in carcere, perché in quel modo si è scelto il nemico, si è scelto quello che gli serviva, quello che poteva essere presentato all'opinione pubblica mondiale come il terrorista che lui combatteva insieme al resto del mondo. Lui dice giustamente, ma perché voi combattete i terroristi quando lo faccio io invece sono un criminale? Peccato che quei terroristi li abbia creati lui. Ecco, voglio arrivare alle conclusioni per dire che questa mostra ha il compito di far crescere noi, di far capire noi qui in Italia quello che dobbiamo fare. E se devo dire che la cosa più utile da fare oggi è proprio questa, impedire che si vada avanti con questo processo di normalizzazione nei confronti del regime di Assad. È una cosa che sta avvenendo ormai da tempo, sempre in nome di questa lotta al terrorismo di cui si riempie la bocca al presidente siriano, il dittatore siriano, e noi dobbiamo non abituarci a questo. In questo paese qualcosa è stato fatto, questo è uno dei paesi che hanno chiuso l'ambasciata siriana e espulso l'ambasciatore. Questo paese è un caso unico nella nostra storia, nella storia del Quirinale. Bashar Assad è stato prima insignito del più alto onorificenza italiana nel 2010, l'ordine di Gran Croce, e nel 2012, all'ennesimo massacro commesso in Siria, a caso unico, lo voglio sottolineare, questa onorificenza è stata revocata per indegnità dallo stesso Presidente della Repubblica che gli aveva concessa la qualità. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo rimarcare che da quel 2012 in cui è stato espulso l'ambasciatore siriano e in cui è stata revocata l'onorificenza concessa al presidente Assad, nulla è cambiato se non in peggio. E quindi lavorare perché si veda chi è quello con cui si vorrebbero normalizzare le relazioni è un nostro dovere, e mi auguro che continuiamo a farlo insieme a tutti quelli che hanno iniziato il viaggio di Cesare qui in Italia e che continuerà dopo Padova anche in altre città. Grazie.
Grazie a Germano Monti.